Vediamo di riprendere il cammino. Stiamo leggendo la lettera ai Romani, che è un impegno piuttosto impervio, e infatti nel corso di questi mesi ne siamo resi conto, e adesso però con pazienza e con una buona dose di coraggio proseguiamo. Abbiamo letto 6 capitoli, dobbiamo ripartire dal capitolo 7 e diamo semplicemente uno sguardo panoramico al percorso compiuto. E d'altra parte ci siamo resi conto nel corso di questi mesi che il testo con cui abbiamo a che fare quest'anno è davvero dotato di una pesantezza teologica, per dirla con un aggettivo che è propriamente biblico, gloriosa, nel senso che è pesante, che è massiccio, nel senso che certamente non lascia indenni i lettori che tentano in un modo o nell'altro, con tutti i nostri limiti, di entrare in conversazione con questo scritto, tentano di assimilarne i contenuti. Lettera ai Romani. Ecco, Paolo scrive da Corinto nel corso di quell'inverno, anno 50, anno 57 dopo Cristo, e il tema dominante, come ricordate, è stato esposto fin dall'inizio nel capitolo primo, nei versetti 16 e 17. Quell'impulso che è stato conferito alla storia umana in maniera così gratuita e originale da Dio, che si chiama Evangelo. E come adesso ci troviamo coinvolti in una relazione con il mistero di Dio che ci giustifica, come Paolo ha affermato, ci giustifica nel senso che ci riconduce alla pienezza della vocazione originaria. Ecco l'Evangelo, ecco la novità di cui Dio è stato protagonista nella storia umana a nostro vantaggio, a vantaggio dell'umanità intera. E San Paolo già ha precisato, di coloro che credono, dove questo itinerario di ritorno al contatto con la santità del Dio vivente, dunque alla pienezza della vocazione originaria, è determinato da una modalità di relazione, di appartenenza, di comunione con Cristo, il Figlio che Dio stesso ha inviato a noi e di cui si è compiaciuto. Fatto sta che la prima parte della lettera, fino al capitolo 11, quindi ci siamo dentro in pieno, dapprima ha dato ampio spazio, dal versetto 18 del capitolo primo fino a tutto il capitolo 4, descrivere qual è la situazione umana così come appare dal momento che l'Evangelo ha fatto irruzione, in modo tale da aprire quel percorso che con altra terminologia possiamo chiamare salvezza, ma nel senso della giustificazione, ossia il ritorno alla sorgente della vita. Come appare la nostra condizione umana dal momento che l'Evangelo è stato introdotto in tutta la sua potenza, in tutta la sua efficacia? E quindi tutto quello che abbiamo potuto ricapitolare all'insegna della collera di Dio, che riguarda la condizione umana e che riguarda la condizione di coloro, e Paolo è particolarmente attento a questo richiamo, coloro che appartengono al popolo dell'alleanza, i giudei, cosiddetti già credenti, cosiddetti coloro che già vantano un titolo valido che rivendicano come motivo per distinguersi rispetto al resto dell'umanità, in quanto interlocutori di Dio introdotti lungo un percorso di riconciliazione, che è nota qualificante del popolo di Israele, in quanto popolo con cui il Dio vivente ha fatto alleanza. E dunque tutti sotto la collera. Soltanto sfogliando le pagine a ritroso tenete conto di questi versetti che in qualche modo ci aiutano a ricostruire il percorso compiuto. Intanto citavo poco fa i versetti 16 e 17 del capitolo primo, sono come dire il sommario che introduce lo svolgimento dell'intera lettera e in particolare della sezione della prima parte, la parte dottrinaria. Nel capitolo 3, se voi per un momento solo rivolgete lo sguardo al versetto 21, ora invece, indipendentemente dalla legge, è la legge che costituisce il motivo di vanto per i giudei che appartengono al popolo con il quale il Signore ha fatto alleanza, ed ecco la legge è garanzia di appartenenza a un disegno di inserimento in una relazione che garantisce la positività di un cammino verso la gloria, verso il contatto con il santo. Ebbene, indipendentemente dalla legge, perché nelle pagine precedenti Paolo ha dimostrato che in realtà anche i giudei sono coinvolti in una stessa condizione di miseria per quanto riguarda la vocazione alla vita, una incapacità di corrispondere alla vocazione originaria che viene da Dio, tutto quello che sta sotto l'insegna della collera di Dio, ma esattamente quello di cui ci si rende conto dal momento che l'Evangelo adesso scardina quella situazione che altrimenti sarebbe incancrenita e resterebbe prigioniera di una catastrofe irreparabile. Ma è proprio l'intervento della giustizia di Dio che chiarisce come stanno le cose. E dunque, indipendentemente dalla legge, versetto 21 del capitolo 3, si è manifestata la giustizia di Dio, testimoniata dalla legge e dai profeti, quello che comunque è perfettamente coerente, dice Paolo, con tutta quella che noi chiamiamo storia della salvezza, che poi è costantemente letta e interpretata attraverso l'esperienza di coloro che nel corso delle generazioni hanno trasmesso questa particolare collocazione nella storia umana, che qualifica il popolo dell'alleanza in quanto il popolo che è assunto come sua definizione, come sua identità, la relazione con il Dio vivente. Ed ecco gli scritti, che sono i documenti nei quali è depositata questa coscienza che identifica Israele in questa maniera così singolare, tutta la Sacra Scrittura. Ebbene, questa novità è coerente con la Sacra Scrittura, tant'è vero che il capitolo 4 è dedicato ad Abramo, ricordate come tutto si è compiuto in maniera esattamente coerente con le promesse nelle quali Abramo credette fin dall'inizio. Fatto sta che nel capitolo 5, ecco qui, la vita nuova, quella vita nuova che è per l'appunto il frutto della giustizia di Dio, per come Dio si è rivelato a noi, per come si è presentato a noi, per come ha fatto irruzione nella storia umana e per come dunque l'Evangelo ci trasmette questa novità che ci restituisce il il titolo valido per rientrare in contatto con la nostra vocazione originaria, vocazione alla vita. E quindi il capitolo 5 si apriva così: giustificati dunque per la fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo e quel che segue. E da questo capitolo 5 ha inizio uno svolgimento che stiamo affrontando da qualche tempo, mette in evidenza quali sono le condizioni di possibilità di questa vita nuova, che qui nei primi versetti del capitolo 5, esattamente primi 5 versetti del capitolo 5, viene descritta la vita nuova. E questa vita nuova, ristrutturata in modo coerente con l'intenzione originaria del Dio vivente che ci ha voluti per corrispondere alla sua chiamata, ed ecco condizioni di possibilità. E allora leggevamo il capitolo 5 nel seguito, un mese fa, prima condizione di possibilità, la vittoria di Cristo sulla morte. Quel figlio di cui Dio si è compiaciuto è colui che nella carne umana ha vinto la morte. Non torno indietro, ma quel capitolo conserva un valore, come possiamo ben comprendere, fondamentale, da cui non si può prescindere. In realtà il testo è piuttosto esigente dal punto di vista esegetico, infatti abbiamo fatto un po' di difficoltà a districarci in mezzo a quei versetti, ma c'è una novità per cui la morte degli uomini peccatori, che è una condanna ineludibile, è sconfitta, ed è sconfitta da quella iniziativa d'amore per cui nel figlio Dio ha trovato compiacimento per come ha condiviso la sorte degli uomini peccatori fino a morire, in modo tale da instaurare la vittoria di un'intenzione d'amore che ha un'efficacia universale, che raggiunge tutti gli uomini peccatori, tutti gli uomini che muoiono. Seconda condizione di possibilità, capitolo 6, e da qui adesso dobbiamo ripartire, il battesimo in Cristo. La vita nuova è una vita che ormai è consolidata in virtù di una consacrazione che ci sigilla nella comunione con Cristo che ha vinto la morte e che è vivente nella gloria, il battesimo. E leggevamo questo capitolo 6 esattamente un mese fa, forse ricordate, e siamo arrivati alle ultime battute di questo capitolo, dove, se voi per un momento ancora fermate lo sguardo sulle ultime righe del capitolo 6, leggo versetto 22. Ora invece, notate che quando Paolo usa un'espressione del genere, invece, sono sempre espressioni che corrispondono alla sua intenzione che è formulata nei termini propri di un magistero teologico, la sua intenzione di rimarcare come ormai la nostra chiamata alla vita è coinvolta in una nuova dinamica, in una nuova prospettiva, in una nuova possibilità percorrere gli itinerari della relazione con il mondo e relazione con il Dio vivente a cui ritorniamo. E qui infatti stavo leggendo il versetto 22, ora invece liberati dal peccato e fatti servi di Dio voi raccogliete il frutto che vi porta alla santificazione. La santificazione è il ristabilimento del contatto con il Santo. Il Santo è il Dio vivente, dunque la santificazione è questa rieducazione in pienezza in rapporto a quella chiamata alla vita che costituisce il dato primario nella rivelazione di Dio, così come Egli si è fatto conoscere a noi. Dio si è rivelato primariamente in quanto creatore e in quanto ci ha chiamati alla vita. Ebbene, adesso la santificazione è strada di ritorno a quella chiamata senza più impedimenti. L'impedimento è il peccato, in quanto il peccato ha prodotto la morte. Ed ecco, voi raccogliete il frutto che vi porta alla santificazione e come destino avete la vita eterna, che la vita in più, la vita eterna non è soltanto la vita che supera le misure del tempo attuale, la vita eterna è la vita in pienezza, è la pienezza delle relazioni, nella gratuità delle relazioni, nella corrente di quella benedizione che scaturisce dal grembo del Dio vivente. E infatti qui l'ultimo versetto affermava: perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore, Gesù che è il Kyrios, vittorioso sulla morte, intronizzato nella gloria. Qui questo accenno al salario del peccato che è la morte, è un modo per ricapitolare quella fatica dell'esistenza umana che servirebbe soltanto a guadagnare questo salario, ma questo salario è la morte. Ed ecco invece noi siamo coinvolti in virtù del battesimo in questa nuova prospettiva pedagogica, stiamo imparando a vivere, stiamo imparando a faticare nella vita, certo, ma è la vita, come dire, battesimale, e quindi è la fatica della vita battesimale che già è impostata nel percorso che ci viene man mano consumando. Questo è un dato inevitabile da parte di per tutti, ma ci viene consumando in modo tale di condividere quel morire che è stato in Cristo nostro Signore rivelazione di una volontà d'amore più forte della morte. Ecco, è la fatica della vita battesimale, impostata così in questo nostro morire per ricevere il beneficio di quel gratuito atto d'amore che ci genera per la vita che non muore più. E quindi, e qui vedete il dono di Dio, in greco è il carisma, il salario del peccato è la morte, ma il carisma di Dio, il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. Dunque, non fatichiamo, non è questo il mestiere di vivere per guadagnarci la morte. Ma fatichiamo, ed ecco il vero mestiere di vivere, mestiere impegnativo, esigente, che coinvolge totalmente il nostro vissuto in tutte le sue componenti, in tutti gli aspetti, ma il mestiere di vivere che stiamo esercitando e nel quale ci stiamo attrezzando morire là dove stiamo ricevendo il dono che ci sigilla nell'appartenenza a Cristo nostro Signore che ha vinto la morte. E adesso il capitolo 7. Beh, un po' di chiacchiere per arrivare alla pagina che dobbiamo leggere subito questa sera. Capitolo 7, una terza condizione di possibilità della vita nuova, poi ce ne sarà una quarta. E avremo già modo questa sera rapidamente di dare uno sguardo anche al capitolo 8, ma solo i primi versetti, e poi ne riparleremo il mese prossimo se Dio vuole. E terza condizione di possibilità, la liberazione dalla legge. Mettiamo a fuoco questo titolo, liberazione dalla legge. Questo discorso bolle in pentola da un pezzo. Se voi, tenendo un dito su questa pagina, sfogliate ancora una volta le pagine a ritroso, capitolo 3, versetto 20, leggevamo così a suo tempo: infatti, in virtù delle opere della legge, nessun uomo sarà giustificato davanti a lui. Questa è una citazione del Salmo 143. Perché per mezzo della legge si ha solo la conoscenza del peccato. La legge solo la conoscenza del peccato. Capitolo 3, versetto 20. Capitolo 4, versetto 15. La legge infatti provoca l'ira. Al contrario, dove non c'è legge non c'è nemmeno trasgressione. Lì dove parlava di Abramo. Capitolo 5, leggevamo un mese fa, versetto 20 del capitolo 5. La legge poi sopraggiunse a dare piena conoscenza della caduta. La legge è subentrata per dare piena conoscenza della caduta. E il capitolo 6, che richiamavo poco fa a proposito del battesimo, nel versetto 14 diceva questo: il peccato infatti non dominerà più su di noi, poiché non siete più sotto la legge ma sotto la grazia. Sono più sotto la legge ma sotto la grazia. Vedete che il tema è delicato e paradossale anche per un giudeo, e per un giudeo osservante, autentico, come è Paolo. La legge, qui è un termine che viene usato con diversi significati, qua e là ce ne rendiamo conto facilmente, ma nel suo significato proprio è la legge donata dal Signore nel contesto dell'alleanza sinaitica tramite Mosè. Dunque il grande dono, il dono per eccellenza, il dono che viene da Dio, il dono che è fondamento del rapporto di alleanza tra il Signore e Israele. Dunque è la legge che apre la strada di quel ritorno, di quella conversione alla vita che ha costituito il contenuto essenziale di quella rivelazione che è stata concessa da Dio a quel popolo per far di quel popolo una presenza singolare, dotata di una sua fisionomia, di una sua identità così, così preziosa tra tutti i popoli della terra. E questo non perché il popolo di Israele voglia vantarsi, ma perché al popolo di Israele è capitata questa sorte. E il dono della legge è un dono, ma è anche una responsabilità, e l'osservanza della legge è un impegno per certi versi massacrante, e su questo adesso Paolo ritornerà. Ma resta vero che per come si è sviluppata quella lunga storia, e abbiamo i documenti che ne hanno ricapitolato il valore nei testi scritti, nei libri sacri, come già sappiamo, ed ecco, la legge è il dono mediante il quale il Dio vivente e santo ha tracciato la strada del ritorno alla pienezza, è la via della santificazione. Ed ecco, adesso vedete, e Paolo affronta la questione. I versetti che richiamavo poco fa già hanno impostato il problema in modo provocatorio, potremmo dire, paradossale. La legge a cosa serve? Serve a dimostrare che gli uomini sono peccatori. Serve a questo, non serve a liberare, non serve a salvare, non serve a redimere, non serve a riscattare, serve a dimostrare che siamo peccatori. Vediamo un po' cosa succede qui. Capitolo 7. Leggiamo i primi versetti dove Paolo afferma che in realtà questa liberazione rispetto alla legge è già avvenuta in Cristo. Perché? Parte da un esempio, l'esempio è un caso giuridico versetto 1, di seguito fino al versetto 3. Leggo: forse ignorate, fratelli, parla gente esperta di legge, che i cristiani di Roma fossero tutti esperti nella conoscenza della legge mosaica in tutti i dettagli, visto che probabilmente molti di loro provenivano dal paganesimo, questo sarebbe discutibile, ma in realtà qui pare che ci sia anche un accenno al fatto che Roma è nota nel mondo, è il grande impero ormai, è dominante in tutto il bacino del Mediterraneo e oltre, è nota nel mondo in quanto è il faro della scienza giuridica, il diritto. Voi siete gente esperta di legge, dice. Bene, lo sa anche Mattarella, ecco. Che cosa ignorate? Certamente non ignorate che la legge ha potere sull'uomo solo per il tempo in cui egli vive. Ecco, la legge è valida, la legge è efficace finché gli uomini sono in vita, nella condizione attuale. E allora fa l'esempio della donna sposata, infatti è legata dalla legge al marito finché egli vive, ma se il marito muore è libera dalla legge che la lega al marito. Essa sarà dunque chiamata adultera se mentre vive il marito passa un altro uomo, ma se il marito muore essa è libera dalla legge e non è più adultera se passa a un altro uomo. È il caso della vedova, che è libera, cioè non è più adultera, può passare a un altro marito dopo la morte del primo. E qui c'è di mezzo un richiamo ancora a quel che leggevamo nel capitolo 6 a proposito del battesimo. Il battesimo ha una sua dimensione sacramentale che implica un linguaggio di carattere nuziale, l'incorporazione in Cristo. In Cristo morto e risorto, il Vangelo è sigillatura di questa comunione con Cristo che ha l'efficacia di una indissolubile relazione nuziale. Fatto sta che un'allusione al battesimo, ma vedete qui c'è di mezzo l'allusione a una nuova tipologia di matrimonio. La morte del marito comporta l'esaurimento di una relazione, ma vedete che qui in realtà la morte del marito comporta anche la morte della stessa moglie, la quale vedova che muore in relazione al marito che muore vive in relazione al marito vivente, al nuovo marito. Questa è la maniera, così tra le righe, ma anche non ci vuole molto a rendersene conto, per impostare per l'appunto quella che è la vita nuova, la vita di coloro che attraverso il battesimo è stato donato a tutti quanti noi di morire con Cristo per vivere con Cristo. Dunque questo passaggio attraverso la morte implica, ritorna Paolo alla sua affermazione di partenza, la rimozione della necessità di obbedire a una legge. Ormai siamo al di là di quella misura imposta dal diritto vigente. E infatti qui il versetto 4 aggiunge e fa un'applicazione di quanto ha affermato nei versetti precedenti. Alla stessa maniera, fratelli miei, anche voi, mediante il corpo di Cristo, siete stati messi a morte quanto alla legge. Il corpo di Cristo è il corpo crocifisso e glorificato, è il corpo di carne ed è il corpo vittorioso sulla morte, è nel battesimo, in virtù del battesimo che noi siamo stati incorporati in Lui, sigillati nella comunione con Lui, e dunque mediante il corpo di Cristo. Ecco, quel marito che è morto secondo la legge, ma d'altra parte adesso quel marito il cui corpo è glorioso perché è il corpo di Cristo risorto. E allora dice: voi siete stati messi a morte quanto alla legge, e dunque il fatto che c'è di mezzo la morte significa che la legge non è più valida, non è più efficace. E infatti subito Paolo aggiunge: per appartenere a un altro marito, che non è un altro marito nel senso che non è più Cristo, è proprio Cristo, un altro marito, cioè a colui che fu risuscitato dai morti, che è Cristo vivente. Morti con Cristo, che è morto, ecco, noi siamo coinvolti in una relazione di indissolubile comunione nuziale con quell'altro marito che è proprio lui risuscitato dai morti, affinché noi portiamo frutti per Dio. Frutti per Dio. Questa liberazione dalla legge comporta dunque il passaggio da un regime a un altro, e infatti adesso su questo, nei versetti che seguono, 5-6, Paolo insiste: quando infatti eravamo nella carne, ecco, un regime carnale, le passioni peccaminose stimolate dalla legge si scatenavano in nostre membra al fine di portare frutti per la morte. Eravamo coinvolti in una situazione dominata da una legislazione dove la legge dettava i suoi propri criteri. Ebbene, ecco, eravamo nella carne, e vedete, una vita a suo modo appassionata, a suo modo impegnata, a suo modo anche molto operosa, ma per portare frutti all'interno di un progetto di morte. Le passioni peccaminose stimolate dalla carne si scatenavano nelle nostre membra al fine di portare frutti per la morte, quando nel versetto 4 ci diceva che adesso ormai noi siamo coinvolti in una relazione nuziale che non dipende più da quel regime, e siamo messi in grado di portare frutti secondo Dio, in una prospettiva di vita che non muore più. Non siamo più dipendenti dalla legge, siamo liberati. Vedete, qui stavo leggendo il versetto 5 ed ecco il versetto che segue: ora però siamo stati liberati dalla legge, essendo morti a ciò che ci teneva prigionieri, per servire nel regime nuovo dello spirito e non nel regime vecchio della lettera. Di questo regime nuovo dello spirito poi bisognerà riparlare quando leggeremo tra non molto il capitolo 8, quarta condizione di possibilità, la vita nuova nello spirito. C'è un regime carnale, quello che ancora si sviluppava all'interno di quella condizione di vita dominata dalla legge. Ma la legge a cosa ci ha condotto? A portare frutti in obbedienza alla morte. E adesso, ecco, la nostra esistenza umana è ristrutturata. Quando qui si parla di membra, vedete, il corpo è la persona nelle sue relazioni. Quando si dice corpo, c'è sempre da intendere esattamente questa... come dire, prerogativa che è tipica dell'essere umano, che nel suo corpo è aperto alle relazioni, strutturato alle relazioni, ma come poi già sappiamo, e adesso ancora Paolo ribadirà, proprio queste relazioni sono compromesse, sono interrotte, sono deviate, e dunque le nostre membra, le nostre membra sono esattamente le nostre modalità di incontro, di relazione con il mondo, con le cose, con gli avvenimenti, con gli altri, con tutte le creature di Dio. Le nostre membra non sono soltanto un dito, una mano o un ginocchio. Ecco, è questa relazione con il mondo da cui dipende il funzionamento della vita che in un regime carnale, in obbedienza alla legge, non è in grado di portare altri frutti se non quelli che obbediscono alla morte. Mentre adesso noi siamo liberati dalla legge, perché siamo già morti a ciò che ci teneva prigionieri. Rileggo il versetto 6, per servire nel regime nuovo dello Spirito. È una novità, è la kenotis pneumatos, è in kenotiti pneumatos, dice, nella novità dello Spirito e non nel regime vecchio della lettera. Dunque è veramente un altro respiro, quello che anima la nostra vita, che già è passato attraverso la morte. In questo passaggio attraverso la morte già siamo liberati rispetto a tutto il carico normativo che è imposto dalla legge. E allora prosegue. Ecco, adesso dal versetto 7 al versetto 25 c'è una sosta, come dire, di riflessione che ci aiuta a precisare il ruolo della legge nel disegno di Dio, perché certamente la legge è una realtà importante, importantissima. Vi dicevo poco fa, il discorso che adesso qui Paolo sta svolgendo è delicatissimo, perché la legge è il grande dono d'amore nel giudaismo ieri e ancora oggi è così. La legge quando i fedeli danzano abbracciati al rotolo della legge, quello non è una scenografia così un po' spettacolare, anche perché non c'è pubblico, non interessa a nessuno, ma è così, è veramente una relazione d'amore forte, d'amore intenso, d'amore vitale, d'amore nuziale. Ed ecco, adesso dice Paolo, non siamo liberi dalla legge. Allora, versetto 7. Questa riflessione, vedete, adesso si inquadra all'interno di una cornice. Il primo elemento della cornice è l'ultimo versetto che abbiamo letto, dove accennavo appena alla novità della vita nello Spirito Santo. Novità di vita nello Spirito Santo. Se voi arrivate all'inizio del capitolo 8, dove arriveremo tra non molto, nel versetto 2 del capitolo 8, poiché la legge dello Spirito che dà vita in Cristo Gesù ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Ecco, cornice tra questo versetto 6 del capitolo 7 e il versetto 2 del capitolo 8, questa riflessione che Paolo adesso sviluppa dal versetto 7 fino al versetto 25, e ne verremo a capo abbastanza rapidamente. Notate che adesso Paolo parla in prima persona singolare, questo è interessante. Che diremo dunque? Che la legge è peccato? No, certamente, però io, ecco, prima persona singolare. Dunque Paolo si espone in prima persona come portavoce dell'umanità, portavoce di un dramma che è proprio espresso e vissuto con particolare intensità da coloro che, come capita a lui, appartengono al popolo dell'alleanza, hanno ricevuto il dono della legge ed ecco sono alle prese con una contraddizione che è estremamente impegnativa. Perché? Perché vedete, qui Paolo subito afferma che la legge ha un valore positivo. Certo, la legge è peccato, ma no, certamente no, perché la legge è dono di Dio, la legge è dono di Dio, non è che la legge è peccato. Allora, come mai? E qui insiste, però, io non ho conosciuto il peccato se non per la legge. Vedete, la legge ha smascherato il peccato. Il peccato, qui è un termine amartia, lo dirà anche la nota da qualche parte, se leggete un po' attentamente troverete che, se non qui, comunque spesso gli studiosi ci tengono a rimarcare come il valore di una personificazione di questo peccato, il peccato come una entità che non è semplicemente il singolo atto negativo che noi chiamiamo peccato. Il peccato è qualcosa che ha a che fare con la tentazione, diremmo piuttosto noi. Il peccato è come il tentatore che ci insidia, che ci incalza, che ci minaccia, che ci aggredisce. Ebbene, dice, io mi sono reso conto del peccato. In virtù della legge, né avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non desiderare. Prendendo pertanto occasione da questo comandamento, il peccato scatenò in me ogni sorta di desideri. Vedete, il peccato, questa entità personificata, così mi esprimevo poco fa, equivalente a quello che noi spesso intendiamo quando parliamo di tentazione, questa entità che si nasconde, ma preme, incalza, e il territorio che invade con tutta la sua prepotenza si chiama desiderio, quello che qui viene tradotto con concupiscenza, il desiderio che è in noi, il desiderio in noi. E vedete, una realtà ambigua, il desiderio, in un modo o nell'altro questa terminologia può essere rielaborata con molte precisazioni e sarebbe sempre necessario. Qui certamente il desiderio è quello spazio interiore nel nostro vissuto umano che il peccato trova come un terreno in cui potersi inserire, insediare, come un parassita. E vedete che pian piano stiamo intravedendo anche la finalità di questa ricerca, di questa riflessione teologica che Paolo sta sviluppando, e cioè il problema non è della legge, il problema è in noi, nella nostra condizione umana, il problema è nella nostra soggettività umana. Laddove siamo costretti a registrare una disfunzione, il peccato attecchisce come un parassita laddove noi siamo costretti a renderci conto di essere intrinsecamente nella profondità del nostro essere, nel cuore umano, per ridirla ancora con un vocabolo tipicamente biblico, e non solo, siamo deviati, siamo corrotti, siamo bloccati, siamo inceppati, siamo prigionieri di un circuito che ci condiziona ancora di più, ci impedisce di vivere nella autenticità delle relazioni. E infatti qui dice Paolo che senza la legge il peccato è morto. E io un tempo vivevo senza la legge, ma sopraggiunto quel comandamento, il peccato ha preso vita. E io, dice, sono morto. La legge che doveva servire per la vita perché questa è la realtà che dà valore a ogni cosa e dà valore alla legge, è il dono di Dio e doveva servire per la vita. Su questo non c'è da dubitare, non è stato un inganno, non è stato un imbroglio, non è stato un errore è il dono della legge. No, no, la legge doveva servire per la vita, ma nei fatti a cosa è servita? È divenuta per me motivo di morte, perché la legge è divenuta il motivo per cui si è reso disponibile in me quello spazio nel quale il peccato si è inserito. Il mio desiderio, il desiderio che mi chiude dentro a un circuito della mia soggettività prigioniera di se stessa, ecco, quel mio desiderio, stimolato dalla legge, è divenuto il terreno in cui ha attecchito il parassita. E dunque una prospettiva di morte. Il peccato, infatti, dice il versetto 11, prendendo occasione dal comandamento, mi ha sedotto e per mezzo di esso mi ha dato la morte. Già, perché vedete, il male non sta nella legge, su questo già insistevo poco fa e bisogna che sia ben chiara questa affermazione. Il male non sta nella legge, ma sta nel peccato in quanto trova riscontro in quella mia soggettività che è prigioniera di quella disfunzione radicale dell'animo umano, che invece di aprire la nostra dinamica interiore alla relazione con il dono d'amore che viene da Dio, ci chiude dentro allo spazio autodistruttivo della nostra presunzione di autonomia, di autosufficienza. È il peccato dall'inizio. E questa, che in realtà poi, come dire, la radice di ogni peccato, una negazione della vocazione alla vita e una scelta di morte. E allora la disfunzione sta in me, dice Paolo. In me. Il peccato mi ha sedotto, per mezzo di esso mi ha dato la morte. Vedete, il peccato mi ha, come dire, potenziato, eccitato, esaltato nella presunzione di quel mio protagonismo che è stato sollecitato, costretto ad emergere, per così dire, provocato, smascherato proprio mediante il dono della legge. Ed ecco, qui stavo leggendo il versetto 11, proseguiamo, versetto 12, così la legge è santa, ecco, santo e giusto e buono è il comandamento, vedete, il problema non è nella legge, è santa, è dono di Dio, è dono per la vita, rientra dentro a quella economia d'alleanza che rientra dentro a una storia di salvezza e tutto quello che già sappiamo. Quindi ciò che è bene allora è diventato morte per me? No, davvero, è bene, non è diventato morte per me perché la legge è diventata cattiva, ingiusta motivo di inquinamento. No, davvero. Invece è il peccato. Esso per rivelarsi peccato mi ha dato la morte servendosi di ciò che è bene. Ecco, servendosi di ciò che è bene. Perché il peccato apparisse oltre misura peccaminoso per mezzo del comandamento. dove, vedete, il peccato attiva in me, dice, quelle tensioni, quelle spinte, quei desideri, quello sforzo, per cui anche il dono che viene da Dio, è il dono per antonomasia in questa storia, è il dono della legge, per appropriarmi, per ricondurre tutto quello che viene da Dio in un'economia della gratuità, che è l'economia dell'amore, ricondurre tutto al governo, al dominio, all'appropriazione da parte della soggettività umana. E allora la legge è quella provocazione che diventa l'occasione per il peccato di suscitare in me, dice, tutte queste spinte negative, questo tentativo di rivendicare, di pretendere, di dominare, e tutto quello che gratuitamente viene da Dio come dono purissimo è la stessa legge. Per cui, vedete, paradossalmente, il perfetto osservante della legge è il perfetto peccatore. Il perfetto osservante della legge è il perfetto peccatore. È l'imbroglio supremo di cui il peccato può avvalersi per celebrare il trionfo della morte. E allora, versetto 14, adesso questo sviluppo di carattere monologico, e Paolo, che parla in prima persona singolare, assume un tono ancora più drammatico. Questa è una pagina altissima, che certamente già conosciamo, la rileggiamo rapidamente. Sappiamo infatti, che cosa? Che la legge è spirituale, dice il nomos è pneumaticos, per dire che è dono di Dio, l'ha appena affermato, la legge è santa, la legge è buona, la legge viene da Dio, non è il problema della legge, il problema è in noi. Beh, quello poi, vedete, che già avevano annunciato gli antichi grandi profeti, Geremia, Ezechiele, non solo, il problema è nel cuore umano. E allora dice, noi sappiamo che la legge è spirituale, mentre io sono di carne, sono carnale, e venduto come schiavo del peccato. Vedete che venduto vuol dire alienato, è alienato, una condizione di vita alienata, sono venduto. Venduto? Io stesso mi sono venduto. Il mio essere carnale, il mio essere intrappolato dentro a quella logica dove la mia soggettività si raggomitola su se stessa, volendo appropriarsi di tutto, in realtà mi riduce in una condizione di schiavitù. Schiavitù. Sono venduto come schiavo del peccato. E insiste. Io non riesco a capire neppure ciò che faccio. Infatti non quello che voglio io faccio, ma quello che detesto, quello che odio, per dirlo in modo ancora più vigoroso, quello che odio. Com'è odioso questo modo di vivere che mi costringe a rendermi conto di una contraddizione che è dentro di me e che io non riesco a controllare, a dominare, a superare, dice Paolo, una contraddizione che è dentro di me. Non riesco nemmeno a capire, rileggo il versetto 15, ciò che faccio. Infatti non quello che voglio io faccio, ma quello che odio. Non quello che voglio, ma quello che odio. E insiste. Ora, se faccio quello che non voglio, io riconosco che la legge è buona. Io so che la legge è buona. Faccio quello che non voglio, riconoscendo che la legge è buona. E e ci sto male, mi sono intrappolato dentro a questa inerzia che con metodiche ripetizioni del mio fare quello che non voglio, fare quello che non voglio, una contraddizione che scoppia dentro di me, dice Paolo, ed ecco, riconosco che la legge è buona, ma riconoscere che la legge è buona, vedete, è trovarmi sempre più intrappolato dentro a questa contraddizione, dove io faccio quello che non voglio e voglio quello che non faccio. E allora prosegue, quindi non sono più io a farlo, ma è il peccato che abita in me, il peccato. E io so, infatti, e prosegue qui col versetto 18, so infatti che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene. C'è in me il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo. Paolo sta dicendo che la legge, che è il grande dono che viene da Dio, non c'è dubbio, ma ha provocato la consapevolezza di questo conflitto interno alla nostra condizione umana, alla mia condizione umana. Voglio e non realizzo, e quel che realizzo è quel che non voglio. Ed ecco, insiste, ora, ho letto il versetto 19, forse no, infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Ora, versetto 20, se faccio quello che non voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. Già, dove Paolo qui non sta dicendo che allora io non sono più responsabile, no? Ma sta dicendo che la mia identità interiore è frantumata, è corrotta, è contraddittoria la mia identità interiore. C'è una mia vocazione che qui lui adesso ce ne parla con il suo linguaggio, che mi rende consapevole di come la legge di Dio sia buona e di come il dono che viene da Lui sia gratuito, e d'altra parte, ecco, mi trovo risucchiato nei fatti del mio vissuto all'interno di una vicenda che, come diceva poco prima, fa di me uno schiavo, un deportato, un esule dalla vita, non ne vengo a capo, non ne vengo a capo. Leggo ancora, rileggo dal versetto 20. Ora, se faccio quello che non voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. Io trovo dunque in me questa legge sarebbe, trovo in me questa contraddizione, per come adesso io stesso mi esprimevo. Quando voglio fare il bene, il male è accanto a me. E più voglio e più sono nel mio volere alle prese con le contraddizioni di un vissuto che mi ricasca addosso come l'evidente prigionia di me stesso. La mia relazione con il mondo circostante è una relazione che fa di me una sorgente di inquinamento. Io, man mano che mi approprio, man mano che conquisto, man mano che gestisco, man mano che domino, man mano che controllo, man mano che possiedo, io mi condanno a morte. È una pagina drammatica questa, è poderosa. Io trovo dunque in me questa legge: quando voglio fare il bene, il male è accanto a me. Infatti, acconsento nel mio intimo alla legge di Dio, ma nelle mie membra io vedo un'altra legge. vi dicevo già, le membra sono le modalità di relazione con il mondo, è il corpo, è la persona umana impegnata in queste relazioni, da cui dipende peraltro la vita. Qui il versetto, nel versetto 22, parla di un intimo, c'è un uomo, l'uomo, qui alla lettera lui parla dell'uomo interiore. Vedete, questa consapevolezza interiore di come la legge di Dio sia buona non consente il superamento del dramma, ma incentiva il dramma, in qualche modo lo suscita, lo provoca, mi costringe a rendermi conto di come rispetto a quella legge che viene da Dio, a quella chiamata che viene da Dio, a quella rivelazione che mi raggiunge nell'intimo di me stesso, io sono inabile, sono frenato, sono incatenato, sono bloccato, sono prigioniero di me stesso e di quel me stesso che va in altra direzione. E infatti dice qui, nelle mie membra vedo un'altra legge che muove guerra alla legge della mia mente. E la mia mente qui non è tanto il fatto del riservato al cervello, no, la mente, il nus, io lo intendo proprio e suggerisco spesso di intendere quando mi capita come il complesso di dinamiche interiori nella nostra esistenza umana, quello che poco prima lo stesso Paolo ha definito l'uomo interiore, l'uomo dentro di sé, è là dove la vocazione mi raggiunge, perché il dono che viene da Dio non è un dono che sta per aria, è un dono che mi raggiunge nella profondità più autentica di me stesso, certo. Ed ecco, nelle mie membra vedo un'altra legge che muove guerra alla legge della mia mente e mi rende schiavo della legge del peccato che è nelle mie membra. Sono uno sventurato. Qui vedete tutta questa riflessione di Paolo si conclude, versetti 24 e 25, con un grido e un'invocazione. Sventurato, ecco, taleporos, dice taleporos, povero me, che disgrazia, sono uno sventurato, chi mi libererà? Ecco l'interrogativo, chi mi libererà? È anche un'invocazione naturalmente, questo interrogativo, chi mi libererà da questo corpo votato alla morte? Per un verso la disgrazia di quello che sono e per altro verso ecco la grazia, dice il versetto 25, siano rese grazie a Dio, grazia che mi riguarda in quanto Dio si è rivelato attraverso il suo figlio Gesù Cristo ed è proprio lui Gesù Cristo il vittorioso. Ed è proprio grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore che adesso il regime della mia esistenza umana è trasformato. E su questo adesso Paolo ha ancora tante cose da dirci. L'alternativa non riguarda più quella che qualcuno potrebbe immaginare, il passaggio da una legge buona a una legge meno buona, da una legge buona a una legge perfezionata, da una legge cattiva a una legge buona. No, qui è proprio la liberazione dalla legge, perché ormai noi siamo entrati in una nuova modalità di vita. Povero me, E povero me, vedete là dove il dramma è stato colto nel suo sviluppo più terribile. Il dono che viene da Dio diventa il motivo della mia condanna, perché più io mi rendo conto di come sono destinatario dei suoi doni, più io me ne approprio e più la legge diventa motivo di condanna per me. È lì che si inserisce il peccato e io non ho modo per venirne a capo, non ho modo per eliminare questa invasione che mi intrappola in modo sempre più mortale dentro a una condizione di schiavitù, schiavo di me stesso, schiavo alienato rispetto alla vocazione, alla vita. Ebbene, adesso chi mi libererà da questo corpo votato alla morte? Il problema non è il corpo, è di carne, muscoli e ossa e vari apparati. E il corpo è me stesso nella relazione, sono le mie relazioni che sono corrotte. E allora, grazie a Dio, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. E qui c'è anche un'aggiunta: io dunque con la mente servo la legge di questa aggiunta, probabilmente dicono anche le note, doveva essere inserita nel testo che precede, e comunque sta bene anche qui dov'è, come se Paolo avesse ripreso l'eco di quanto ha dettato poco prima e qui sintetizza. Io dunque con la mente servo la legge di Dio, con la carne invece la legge del peccato. Rapidamente adesso uno sguardo ai versetti che seguono nel capitolo 8, poi ne riparleremo se Dio vuole il mese prossimo, ma entriamo direttamente in contatto, è necessario dopo il percorso un po' angosciante che abbiamo affrontato, è opportuno che diamo uno sguardo a questo svolgimento di una quarta condizione di possibilità della nostra vita nuova, l'opera interiore dello Spirito di Dio. Vi davo un segnale, l'opera interiore dello Spirito di Dio. Ecco, leggiamo 13 versetti, ma ne veniamo a capo rapidamente. Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, dove la questione non è legge buona che qualcuno teme che non sia più buona. No, la legge è buonissima, ma la novità consiste in questo nostro essere inseriti nella comunione con Cristo Gesù morto e risorto. Quelle pagine che leggevamo precedentemente. La novità è in Lui, è il nostro trasferimento dalla condizione nella quale ci troviamo noi, dove per quanto ci arrabattiamo e più intensamente tentiamo di venirne a capo e ci barcameniamo e ci dimeniamo ed ecco, la nostra perfetta osservanza, qualora ci fosse, sarebbe il nostro perfetto condannarci all'inferno. Queste, vedete, sono affermazioni poderose. Perfetto osservante è colui che perfettamente si è fabbricato l'inferno. E adesso siamo spostati, siamo redi, tutto quello che Paolo già sta dicendo dall'inizio della lettera, usando il vocabolario della fede. La fede è questo trasferimento della nostra realtà di esseri umani in Lui, dove in Lui noi siamo partecipi di quella novità che protagonizza Lui, perché Lui è nella sua carne umana, è morto ed è risorto, e noi moriamo e risorgiamo con Lui. Ecco, non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. E adesso, vedete, la questione è proprio l'opera interiore dello Spirito di Dio. C'è un dinamismo nuovo in alternativa a quello che ci teneva impegnati nel rapporto con la legge. Leggo: poiché la legge dello Spirito che dà vita in Cristo Gesù ci ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Già vi suggerivo di fare attenzione a questo versetto 2, che chiude come una cornice quello svolgimento così drammatico e anche così potente nel capitolo 7. E quindi, di seguito, infatti, ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha reso possibile, mandando il proprio figlio in una carne simile a quella del peccato, e in vista del peccato, egli ha condannato il peccato nella carne. Perché, qui la mia Bibbia dice la giustizia, non è più il termine giustizia qui, il dicheuma è il precetto della legge osservato, è la legge osservata, e da lui, la legge, ma la legge qui, il vocabolo usato indica proprio il nucleo essenziale, il valore proprio generativo della legge donata da Dio, che è il dono dell'amore, che chiama a una corrispondenza d'amore. Questo precetto. Dunque il dicheuma, il precetto della legge, si adempie così in noi, che non camminiamo secondo la carne ma secondo lo spirito. Primi quattro versetti, vedete qui Paolo parte da un'alternativa tra un principio di vita che lui chiama pneuma, spirito, che apre le nostre relazioni nella positività della loro funzione vitale, e invece parla di quella che lui qui chiama carne. Già abbiamo incontrato a più riprese questo vocabolo, quello che noi potremmo intendere come l'istinto che soffoca le relazioni, quel certo regime di vita nel quale siamo chiusi dentro a una trappola dominata dalla nostra soggettività che vuole realizzarsi in autonomia. Ed ecco, la legge, come Paolo ci ha dimostrato precedentemente, è impotente, anzi la legge esaspera e la legge è buona, la legge è santa, nessuno di questo può dubitare, ma esaspera il peccato in vista della morte. Ed ecco che adesso abbiamo a che fare con il precetto della legge realizzato in lui. Lui ha compiuto nella sua carne umana quell'impresa che lo rende protagonista di una risposta d'amore al dono d'amore che proviene dal grembo del Dio vivente. Questa è la possibilità dell'impossibile, la gratuità dell'amore per Dio e per il prossimo. Ecco, e adesso vedete, è proprio nella carne del figlio, quella carne che è passata attraverso la morte, la carne crocifissa, ma è carne innocente, è la carne che in quel suo modo di morire è divenuta condanna del peccato, nel senso che la morte non è più la conseguenza del peccato, la morte è creatura dominata come rivelazione di un amore più grande, di un amore che è più forte del peccato umano. E allora ecco che nella nostra carne, dice Paolo, noi siamo liberati dalla condanna in virtù di questa solidarietà con lui, che poi si chiama fede, in virtù di questo nostro trasferimento dalla condizione nella quale siamo prigionieri di noi stessi alla fede in lui. Un nuovo modo di camminare, di stare al mondo, vedete qui il versetto 4, in modo che noi camminiamo non più secondo la carne, ma secondo lo spirito, che poi è, come dire, imparare a vivere nella gratuità dell'amore che ci è donato e a cui possiamo corrispondere, in quanto siamo inseriti in questo rapporto ormai di indissolubile, proprio nuziale, corporea comunione con lui, morto e risorto e vivente nella gloria. Ora, vedete, tutto questo, adesso Paolo qui stava dicendo, secondo lo Spirito, cioè adesso è è un nuovo, è un nuovo movimento interiore, è un nuovo respiro che dall'interno anima, orienta, struttura, percorre tutti gli itinerari relazionali che ci aprono al rapporto con il mondo, in tutte le dimensioni del creato e nella molteplicità delle presenze che lo popolano. Ed ecco, quelli infatti, versetto 5, quelli infatti che vivono secondo la carne pensano alle cose della carne. Allora qui il verbo phronim, pensare, un verbo che serve a indicare un po' tutti i movimenti interiori, soprattutto poi i movimenti affettivi, i sentimenti. La nostra traduzione, vedete, un po' ci inganna, perché quando diciamo pensare, pensiamo a qualcuno che si gratta il cervello, il cranio e sta lì cercare di risolvere le parole crociate, ecco, sta pensando. Vivono secondo la carne? Pensano alle cose della carne? Quelli invece che vivono secondo lo spirito, alle cose dello spirito. Dunque, è una interiorità liberata, attraversata dal soffio di Dio, lo spirito di Dio, altrimenti la nostra interiorità è prigioniera di quel sentimento che ci fa abitare nel mondo dentro un orizzonte di morte. E infatti lo dice subito, ma i desideri della carne, i desideri della carne, qui è usato un altro termine, prima era epizimia, adesso è il termine fronima, i sentimenti della carne, è diverso. I desideri della carne portano alla morte, mentre i desideri dello spirito portano alla vita e alla pace. La pace è la pienezza delle nostre relazioni vitali compiute in modo corrispondente alla vocazione che viene da Dio. E dunque i desideri dello spirito portano alla vita e alla pace. Infatti i desideri della carne sono in rivolta contro Dio, già, richiamo a quella conflittualità interiore di cui ci parlava precedentemente, ma adesso è proprio questa rivalità, questa ostilità nei confronti di Dio che usa il linguaggio del patetico, appassionato, il linguaggio sentimentale, il linguaggio della nostra interiorità nelle sue espressioni più prestigiose, ma invece, ecco, adesso rispetto a questi desideri della carne che sono in rivolta contro Dio perché non si sottomettono alla sua legge e neanche lo potrebbero, quelli che vivono secondo la carne non possono piacere a Dio, voi però, ecco, voi però, versetto 9, non siete sotto il dominio della carne. Vedete che qui non è più neanche questione di obbedire alla legge, ma è questione di piacere a Dio, compiacere, farlo contento, e vivere all'interno di questa dinamica affettiva, di questa corrente sentimentale, per cui è il soffio del Dio vivente che diventa il principio che ristruttura dalle fondamenta il nostro mondo interiore e tutte le nostre relazioni nella gratuità dell'amore. Voi però non siete sotto il dominio della carne ma dello spirito, dal momento che lo spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo spirito di Cristo non gli appartiene, e se Cristo è in voi il vostro corpo è morto a causa del peccato, ma lo spirito è vita a causa della giustificazione. Quello che già abbiamo messo a fuoco precedentemente, e vedete che qui dice il versetto 11: se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. Notate bene che qui Paolo sta dicendo che se le cose stanno in questa maniera, il nostro corpo in quanto sistema di relazioni, come vi dicevo. Il nostro corpo è già cadavere quanto al peccato è cadavere, ma è il corpo vivo quanto alla giustizia, per come lo stesso soffio che viene da Dio è il soffio del Dio vivente, è il soffio in virtù del quale è risorto dai morti Cristo nella sua carne ed è Signore glorioso, ed ecco è lo Spirito che soffia e sostiene il nostro respiro vitale. E qui alla fine del testo che ho appena letto, versetto 11, lui dice che voi, uso la seconda persona plurale adesso, ci tiene proprio a provocare questa attenzione da parte dei lettori di questo scritto, che siamo poi noi, voi siete in grado di morire con lui al modo suo, di morire dentro una storia d'amore, e voi siete in grado di vivere con lui laddove dal battesimo in poi tutto quello che è il nostro morire è un essere generati in comunione con colui che ha vinto la morte e man mano accogliere in noi questo soffio del respiro santo del Dio vivente che si allarga, che si espande, che ci conduce alla sorgente in cui tutto si compie. E così dunque, ecco, adesso ci fermiamo, vedete il versetto 12 e anche quello che segue, così dunque fratelli, noi siamo debitori, già questa è una misura che qui Paolo utilizza in maniera così essenziale per dare una sorta di definizione alla nostra condizione umana. Noi viviamo e viviamo autenticamente, viviamo positivamente, viviamo in corrispondenza a tutto questo itinerario di ritorno, di salvezza, di giustificazione, di santificazione, eccetera, eccetera, in quanto siamo debitori. E tutto quello che avviene in questa vita nuova coincide con la sempre più matura consapevolezza di essere debitori, non di essere padroni, di essere debitori, ma non verso la carne, per vivere secondo la carne, perché in questo ci sarebbe un'ambiguità. C'è un modo di vivere che ci fa morire, mentre adesso dice che c'è un certo modo di morire che rende il nostro corpo, cioè la nostra relazione con il mondo in tutti i suoi aspetti, c'è un certo modo di morire che rende noi stessi nel corpo docili e abili per relazioni che finalmente sono positive per la vita, efficaci per la vita. C'è un modo di vivere che ci fa morire, ma c'è un modo di morire che ci rende, che ci apre a relazioni vitali nel contesto di una vicenda che è aperta alla totalità del creato. Su questo poi Paolo ritornerà, ne parleremo la volta prossima in capitolo 8, dove Paolo appunto poi prende slancio e ci parla della vita nuova nello spirito, che è proprio questo nuovo modo di inserimento con un respiro cosmico e storico che è ormai il modo nuovo di respirare al ritmo stesso del soffio che viene da Dio. E allora qui stavo dicendo, così dunque fratelli, noi siamo debitori, ma non verso la carne per vivere secondo la carne, poiché se vivete secondo la carne voi morirete. Se invece con l'aiuto dello Spirito voi fate morire le opere del corpo, vivrete. Ecco. Noi ormai stiamo vivendo non più a misura della nostra progettualità, della nostra programmazione, delle nostre pretese. Noi viviamo a misura di quel soffio che ci fa respirare secondo il cuore di Dio. Superato di qualche minuto, sette e mezzo. Noi dobbiamo proseguire questo capitolo 8 e così vediamo il mese prossimo.
Ciao.
Ciao.
Questo aspetto della legge, cioè, è, se dovessi dire che mi è chiaro, allora non mi è assolutamente chiaro dentro, non riesce a entrare, ma anche fare, pensando a ridurre alle mie parole un modo di ragionare, cioè il tema della legge, di tutti i limiti della legge, che noi in qualche modo intravediamo, che comunque è un dono straordinario, vicino, ma lì intanto è il rapporto con la legge. Quando uno pensa che quel rapporto con la legge, noi possiamo leggerlo, ma non lo leggiamo. Questo è il rapporto con la legge, no? Cioè la nostra cosa è che noi lo leggiamo, ma il pensare di avere la legge e di attenersi alla legge, c'è dietro una presunzione colossale. Credo che dentro, se non so, questa, mi sembra di sentire una cosa così,
il perfetto peccato,
cioè c'è dentro un dato di presunzione, cioè la legge è un dono, ma noi abbiamo la presunzione in qualche modo di realizzarla, la cosa che è, non esiste, è solo con lo spirito le cose in qualche modo, e solo se cambiamo, cioè il problema non è il rapporto con la legge, il problema è il rapporto evidentemente di, cioè di dato, cioè, dove chiaramente la legge rimane importante, è essenziale, è un dono che ti permette di dire, ma è la nostra posizione, è la posizione umana, quando la legge che immediatamente è così travolta da questa presunzione di poterla pensare, ci deve portare, io ce la faccio, non ce la faccio, cioè è diventato il tema dello spirito, evidentemente è un tema che ti porta su un altro piano, insomma, quello che dicevi, cioè, importa su un altro piano, cioè diventa un elemento importante nella misura in cui ti permette di non ti pone un problema. stare nella legge, di resistere alla legge, di... è la presunzione terrificante. Perché poi nel commento della vita sono...
lui dice proprio, è lì che viene il peccato. E lì si resta prigionieri, una trappola mortale. Noi siamo debitori.
E il bisogno di essere aiutati, di orientati verso altro.
Bene, e allora?
Mi arriva in mente che c'è una consonanza tra tutto il discorso di Paolo, ovviamente, e quando dice Gesù nel Vangelo, rivolgendosi ai farisei, dove dice a un certo punto il Vangelo di Marco, i farisei dicono a Gesù, i tuoi discepoli non si comportano secondo le tradizioni
di Dio,
non osservano. Bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto, questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano essi mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini. E in qualche modo c'è una assonanza, insomma, no?
Certo.
E i farisei sono tutti impegnati a osservare dei precetti, ma alla fine non si rendono conto che non osservano il comandamento fondamentale, insomma, che è l'amore di Dio, l'amore del prossimo.
Certo.
Però quando danno Dio, perché si chiamano precetti di uomini? I giudei con tutte le loro.
Non ho capito.
Perché sono di uomini questi precetti? Non è la legge. Tutte le osservanze, preghiamo al Vangelo di oggi, tutte le osservanze per cui Gesù dice non mi amano con il cuore, seguono precetti di uomini. Non sono precetti di uomini, è la legge.
Sì, è che la legge viene da Dio, soltanto che poi viene catturata all'interno di questa pretesa strumentalizzatrice da parte degli uomini.
È che è un esercizio del potere, cioè è il potere che viene fuori, cioè il potere dei precetti, è un potere che tu hai sugli altri.
Quindi fate la buona strumentalizzando
la legge. Il dato è tutti quegli aspetti assumono una natura diversa, la misura in cui uno risponde al problema. Il problema è dove lo spirito ti indirizza, in che modo viene raccontata la tua ricerca della presenza. Il tema dell'amore, perché cosa ha la relazione, il rapporto con il prossimo. Ama il prossimo tu, cioè questo non è l'osservare, ma è la presenza, cioè l'effetto contrario del potere, del servizio del potere. Poi sono riduzioni che non di noi.
A un certo punto Paolo dice pure che se non ci fosse la legge, lui non conoscerebbe il peccato.
Grazie.
Forse la legge.
Non conoscerebbe il peccato, ma non saprebbe il peccato.
No, questo non c'è più.
Ci sarebbe l'imputazione, ci sarebbe. Però c'è la morte. Infatti diceva precedentemente che prima di Mosè comunque morivano. Cioè, cosa serve la legge? Serve a dimostrare che siamo peccatori, a dirlo. Smaschera il peccato. Ecco. Ecco qua.
Vale la pena di ricordare che noi ci vediamo il prossimo martedì, che è il 22 febbraio.
Il quarto.
Quarto martedì. Che è appunto prevede la lettura del quarto capitolo della Fratelli Tutti. E ci saranno con noi, dunque abbiamo recuperato Massimo Ciglio, il preside di Spirito Santo, e poi abbiamo chiesto anche a Suor Lorena.
Bene. Bene. Allora, pian piano.